C'ho così tanti fasci muscolari nel petto che si è creata una dittatura.
Butta sto microfono a terra, ragazzi.
Muschio selvaggio, podcast più fico, Luis, Federico, Don Triangolare, muschio, microfono, videocamere e luci,
ospiti diversi, tanti nuovi amici,
20 minuti, un'ora di argomenti,
età, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti.
Siamo negli anni 20.
Muschio selvaggio.
Idromassaggio. A tu è vero, non tipo c'è un'area che non ti
è
puoi.
impossibile.
Ho visto un video dove attaccano un post-it alla schiena di un
Sì,
bodybuilder e non ci arriva.
povero, che ingiustizia.
Dimmi quando sparisce il rotolino. Si vede così?
No,
Ti
cazzo,
piace ogni...
la panza non si può vedere,
ancora
ragazzi.
Un pochino.
Puoi abbassarti. No, vabbè. No, ma come si vede?
Parliamo di fighe, perché ci siamo.
Sì, per bilanciare, controbilanciare, perché non sembriamo...
Benvenuti ad una nuova puntata di Muschio
Non sei
Selvaggio.
credibile, perché fai la faccia da ragazzina bastonata.
Cioè?
Che non è bello.
Perché?
Non volevo dire ragazzina bastonata. Dai, perché hai fatto benvenuti a una nuova puntata? Non è credibile, non è...
come fai a sapere che quella è la faccia di una ragazzina bastonata?
Ne ho viste tante.
Benvenuti ad una nuova puntata di Muschio Selvaggio.
Abbiamo con noi oggi ospite un bodybuilder di 130
Chili.
kg. Quanti? 132?
130-131.
Chili. Che confronto all'ospite che abbiamo avuto l'altro giorno. Dref, salutiamo. Ciao Dref. È cambiata un po' la situazione. E io sono colui che ha deciso di
È la tua puntata, finalmente. Ti sei rotto le palle
Esatto.
con Feltri, ti sei rotto le palle con le robe di politica, le cose
Si è spento il
della
monitor.
natura. È la tua puntata.
Infatti, devo ammettere che io sono un fanboy del bodybuilding. Suona un po' gay come
Beh,
affermazione.
anche se fosse, che problema ci
Va
sarebbe?
benissimo, va benissimo. E quindi abbiamo qui oggi
Stai
Andrea.
nella fase dell'accettazione di questa
Ci sta. Siamo qui con Andrea Presti, un atleta italiano del quale non avevo sentito parlare fino a qualche mese fa, che potrebbe essere un eventuale Mister Olimpia in futuro. Non so se voi sapete di cosa si tratta.
Mister Olimpia è quello, la competizione che ha consacrato Schwarzenegger.
Sì, non voglio mettere pressione su di te, Andrea,
Solo un po'.
perché ovviamente è il top della competizione di bodybuilding. Comunque, mi ha fatto allenare gambe oggi prima di venire qua in studio.
Vi ho visto affaticati,
Il fatto che tu non stia piangendo un po' mi delude.
No, ma no, io adesso sono seduto e fino a qui tutto bene.
Comunque è vero, dopo la quarantena ti sei un po' afflosciato, però hai delle tette
Mi ha detto che non
fantastiche.
ho la ginecomastia.
Ginecomastia.
Mastia? Maschia? Perché credevo di avere un po' di tette, di problemi di capezzoli, di ghiandole. Mi ha detto no, no, tranquillo, forse un po' sul destro, ma adesso che ne ho parlato te lo
Però la
dirò così.
domanda è: da cosa è data la ginecomastia?
Dipende, alcuni soggetti ce l'hanno geneticamente.
Ah, ok. Quindi non è che per forza gli hanno fatto delle
No.
cose strane.
Che cosa sono le cose
Non lo
strane?
so, boh, chiedo, non lo so, sei stato in America.
Magari ti è partito un istinto materno là.
Trattare, si è gonfiata la ghiandola. No, comunque oggi mi ha fatto allenare gambe, voglio dirlo. Ci hanno trattato malissimo per
Dove?
discriminazione nei confronti di un professionista bodybuilder.
Perché?
Perché siamo entrati, ovviamente, si sono accorti della stazza di Andrea. Cosa che intanto è già un po' discriminatorio.
Perché?
Ma perché devi far notare quanto è grande
Ma l'hanno
Andrea?
notato in che senso? Cosa hanno detto?
Ah, non è che lo alleni?
Ah, perché non
Sì.
puoi allenare.
Ma noi volevamo allenarci assieme ed è quello che abbiamo iniziato a fare.
E invece hanno detto che ti stava
E
allenando?
è arrivato uno della palestra che non nomineremo.
Sono indignato. No, è vero, hai
È una
ragione.
cosa seria, no, ma ci hanno
Cazzo.
davvero mancato di rispetto. E arriva un origliatore in questa palestra che non nomineremo.
Beh, perché lo conosci?
La
La
palestra.
palestra.
No, è l'origliatore.
No, era il general manager, c'era scritto manager.
Beh, di' il nome della palestra, su, un po' di polemica.
Vergine.
Io conosco il proprietario, che saluto.
Ah, bene. Posso parlarci?
Sì? Parlaci,
No, davvero, io ci parlerò.
certo.
Io mi presento senza dire non sapete con chi avete a che fare.
Però era quello il mood,
Però no, mi
diciamo.
presento con un atleta che si forma in palestra e veniamo trattati come due delinquenti perché ci alleniamo assieme perché lui mi stava dando dei consigli. Capito? E abbiamo pure pagato. Noi
però
paghiamo.
Posso dire, cioè, un po' ti stava allenando, quindi.
Ma ci stavamo allenando assieme, tipo, fanne 6, fanne 7.
Ah! E perché, come avete risolto?
Gli siamo arrivati. Così.
Avete fatto brutto?
No, però abbiamo un giustamente po' un po' Andrea si è scaldato, ma senza non abbiamo fatto una scenata. Uh-huh. Però giustamente, perché è un professionista, è come se tu andassi in una discoteca, mettessi un disco e ti cacciassero dicendo "Ah, non puoi". Ma no, devi ringraziare.
Penso che sia uguale.
Un po' sì, più complesso. No, ringrazia che Fedez è andato lì gratuitamente a mettere un disco. Ti fai la foto e l'appendi.
Quindi dovevano farti una foto.
Non a me. Hai un atleta professionista dello sport.
E in più c'è anche Luis. Cioè
sì,
era un
connubio. Comunque è un discorso antipatico questo. Ci hanno trattato male.
Mi hanno trattato male.
E cazzo. Andrea mi ha trattato peggio della palestra, perché mi ha fatto fare mi ha fatto fare un allenamento di gambe che mi ha fatto sentire una signora di mezza età.
Va bene, dopo 3 mesi di stop, però.
Sì,
esatto. A tal proposito dico, io e lui siamo distanziati, loro due sono congiunti.
Dici per il Covid?
Sì, per evitare le polemiche.
Il masochismo, che capisco, che c'è dietro al bodybuilding, qual è per te la motivazione numero uno che ti spinge a essere ciò che sei?
Io sostengo che il bodybuilding non è uno sport divertente. Cioè non è uno sport che ha un aspetto ludico come può essere il calcio, come... che è la motivazione per cui il ragazzino si avvicina a uno sport più simile a uno sport di squadra piuttosto che... Il bodybuilding nasce nella mia esperienza, per quanto posso aver visto anche con tutte le altre persone, da una necessità di emergere da un lato fisico dove non riesce a emergere in altri lati.
Può essere, scusami, un po' l'insicurezza?
L'insicurezza è direttamente proporzionale al volume muscolare. Se sì. Più uno è grosso, più tendenzialmente, perché deve... Non è un discorso di psicologia, perché alla fine io lo faccio di lavoro, quindi per me poi alla fine diventa un lavoro.
Certo, è ovvio.
Cioè, io vivo di bodybuilding, sono fortunato perché vivo della mia passione. Però diciamo che come nasce un bodybuilder è da una sensazione di inadeguatezza, che può essere culturale, può essere sociale, può essere di diversa natura. Però certo. Solitamente sei quello che non era bravo a giocare a calcio, sei quello che stava sempre in panchina a giocare a basket, sei quello che non c'entrava mai la palla a giocare a baseball. Dove
no, baseball no. Ero bravo.
Ah, ok.
Per quello non sono diventato un bodybuilder, perché ero bravo a baseball.
È una palestra attrezzatissima in casa.
Vedi? Vabbè. No, è vero comunque.
Nasce da un'insoddisfazione che...
Che cazzo umanizza il bodybuilder, che viene visto come una figura, quasi un dio greco.
Ma non lo è assolutamente.
E lo umanizza questa cosa.
Sì,
anzi, la difficoltà è che la maggior parte delle volte il bodybuilder crea distacco verso gli altri. Perché, dicevamo prima, se non sei grosso non ti parlo, parla solo quando farei quello che ho fatto io.
Ah, così?
È un po' sì.
Circolino elitario.
Un po' una specie di... Sembriamo ghettizzati, ma siamo noi che ci ghettizziamo in realtà. Dopo, chiaramente, la gente non è mai buona. Certo. Cioè, quando vede qualcosa di diverso, qualcosa che comunque esula un po' dalla normalità, tende a non apprezzarlo magari, ma a puntualizzare i difetti.
Certo.
Però io non trovo tutta la colpa nelle persone che ti guardano male o ti guardano storto. Abbiamo anche un atteggiamento che non è positivo verso le persone.
Ecco, in Italia è più raro vedere una persona della tua stazza. Sì. Questo, infatti io quando ti ho visto su YouTube ho detto non ho mai visto
un italiano
così grosso. Tu sei americano quasi.
È vero. In America invece è super easy.
Sì, ma anzi ti complimentano, magari in Italia dicono...
Tutti si complimentano.
Sì.
Ma anche... in che senso si complimenta in America?
Grande! Così. Gli americani sono esaltati. Ma perché tu non sei un bodybuilder?
Vabbè, ma non ho mai, cioè, non mi è mai venuto mentre ero a Los Angeles a dire oh, che braccione! Cioè.
No, dico,
a me hanno fatto un sacco di complimenti.
per il tuo braccione. No, però te ne accorgi, non li vedi degli Andrea Presti in giro, capito? Spesso, certo. Ma anche a Los Angeles, cioè c'è la differenza tra un braccione e...
No, però a Los Angeles, dimmi se sbaglio, che è proprio un paese molto focalizzato sul fitness, su... Adesso mi viene in mente tutte le arti.
Bodybuilding,
ma anche poi quello adesso che va di moda adesso.
Powerlifting.
No, quello faccio io.
CrossFit.
Cioè lì è più facile vedere, anche perché lì hanno un'alimentazione, una serie di prodotti che sono più legali, quindi è un po' più facile essere gigante, raga.
Sì, vabbè.
Però bodybuilding è anche una buona metafora un po' del modello americano, no?
Sì.
Quindi
certo.
lavori per i risultati, per il risultato. Che vedrai.
Arnold è diventato famoso per quello.
Giusto.
Cioè, nel bodybuilding Arnold è un dio, è un'icona. Cioè, non c'è nessuno che se tu dici a un bodybuilder qual è il tuo riferimento, Arnold.
Sì.
Magari quando non è stato fisicamente il top del top, perché ci sono stati atleti molto molto più preparati, però Arnold è quello che è partito dal bodybuilding.
Ah, non era il più grosso lui?
Arnold per i canoni di adesso non sarebbe neanche professionista.
Ma per i suoi tempi? No, era il numero, sì, era il numero uno, era il numero per uno. I suoi tempi.
Cioè lui ha cambiato proprio l'era del bodybuilding, però è un culturista che è partito dall'Austria, è arrivato in America, è diventato un attore di successo, un governatore, quindi spettacolo, politica, cioè per noi è il Maradona del bodybuilding.
Ma sapete, cioè, la storia di perché è diventato...
Questo è Arnold, per chi non lo sapesse.
Sì. Ma sapete la storia perché è diventato governatore della California?
Perché fumava le canne?
No, perché è stato messo lì da dei lobbisti di una società che si chiama la Enron, non vorrei sbagliare. Guardatevi la storia di questa... È una società che faceva delle truffe, scatole cinesi, poi è fallita, ha lasciato un sacco di gente in mezzo alla strada. E a un certo punto volevano andare contro... Ah, loro, sai, vendevano...
Ma state spegnendo l'aria?
Sì, zio, so freddo, c'ho i capezzoli di turgidi.
Ma Andrea, sviene se spegni l'aria. È una stufetta.
E ho capito, ma cioè, io sono invece un ghiacciolo, ci io lo raffreddo.
Ma, esatto, ma cosa è caldo?
Vabbè, fammi sapere...
Sei uomo, sei Russia.
Ok, posso raccontare la storia della, sì, Enron?
Potremmo... ne puoi lasciare uno acceso.
Sì, 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 quello, grazie, lì. Allora, dicevo, questi qua vendevano, avevano comprato una centrale elettrica in California, Enron, giusto? E cosa facevano? Facevano saltare la corrente in tutta la California... Poi aspettavano che il prezzo dell'elettricità salisse in borsa, la riaccendevano e la rivendevano allo Stato al prezzo decuplicato, fino a che la gente non si è trovata le bollette da $10,000 in casa. E ovviamente tutti se la prendevano col governatore della California, ma che non c'entrava un cazzo. Allora a un certo punto loro decidono di andare contro il governatore della California e dicono: chi possiamo chiamare e ingaggiare per terminarlo?
Terminator.
È un film, America. Tutto è possibile in quel,
sì,
paese.
Poi è finito che li hanno arrestati tutti e uno si è sparato in testa.
Non Arnold.
Non Arnold, no. Però magari lui non lo sapeva neanche.
È entrato il portinaio e ci ha visto. Ho pensato, che cosa?
Già prima dell'ingresso mi faccio un po' di gente.
Io mi alleno parecchio. Io sono, nel mio settore sono riconosciuto per essere un fondamentalista allenamento. Nel senso che molti altri magari basano più... sulla dieta, sono un po' più tecnici, recuperano un po' di più. Io mi alleno circa 3-4 ore al giorno.
Tutti i giorni senza mai recuperare?
Senza mai. La domenica.
Minchia.
Giusto.
Faccio 2 split al giorno, 2 ore la mattina e 2 ore al pomeriggio.
Come condiziona la tua vita sociale questo stile di vita?
Completamente. Non hai una vita sociale.
Tipo una fidanzata per forza dovrà essere una bodybuilder come te, perché hai un ritmo di vita. Beh, come fai? Dai. No?
È una persona che deve accettare questo stile di vita. La mia ragazza non è una bodybuilder, ma si allena 6 giorni su 7, sta comunque a dieta, perché comunque a livello di convivialità questo sport ti ammazza.
Eh sì, ti ingloba.
Diciamo che dipende dal soggetto. Tipo, io sono un atleta che non soffre molto la dieta, quindi se noi andiamo a cena, io sono a 3 giorni della gara, devo mangiare merluzzo e broccoli,
te ne sbatti?
Ho mangiato la pizza, ma non me ne frega un cazzo. Zero.
Grande.
Cioè, il problema è che dove trovi un posto che ti fa merluzzo e broccoli?
Sì.
In Italia no. È
difficile.
No? Difficile.
Soprattutto dove vivi tu?
Io vivo in un posto dove non esiste. Cioè, da noi fanno ravioli, selvaggina, formaggio. Cioè, io si vive così.
E dove sei tu?
Valle Camonica.
Ah, Valle Camonica.
Perché tu vivi con i trapper.
Nella vecchia traptoria.
Con i tapper, quindi giri con... oggi ti sei presentato con una sacca e dentro hai...
Beh, però fanno la Bresaola.
Sì, ma vivi di Bresaola.
Oggi ne parlavamo, dibattivamo su questo, perché come abbiamo constatato si può, secondo me, abbattere la genetica anche nel basket. Se sei 1,50 magari ce la fai ad andare NBA, è uguale, secondo me geneticamente uno riesce a sfondare il muro, tipo...
Può essere.
Puoi diventare un buon atleta, allora, come nel basket, puoi essere un talento della Madonna, ma se alto 1,50, uno ha il tuo stesso talento, alto 1,90, anche la componente fisica in più, nel bodybuilding uguale. Tu puoi essere un talento genetico di testa, ma essere sfigato fisicamente, ci, certo, puoi arrivare all'Olimpia, ma non batterai mai chi invece ha la tua testa e in più è nato anche.
Come vengono valutati i punti, i punteggi?
Ci sono dei canoni, ci sono le proporzioni, la simmetria, la definizione, che è la mia caratteristica principale. Io nel mondo non adesso, non guardarmi.
Ok.
Non guardarmi.
Nel senso che in gara io sono conosciuto per essere l'atleta più definito di tutti. C'è, cioè, quello con la condizione più estrema.
Ok.
E poi il volume muscolare. Anche qua, Phil Heath, che è non è l'ultimo Mister Olimpia perché non ha partecipato, ma è tra gli ultimi, è stato il più...
È una persona di colore, è un atleta di colore.
Un mulatto.
No, allora no.
Gli occhi azzurri.
È un mulatto con gli occhi verdi.
E scusa, e invece tutta la cosa, i movimenti, i balletti, l'intervista non valgono?
L'intervista no, ma la routine sì.
La routine vale?
La routine vale.
Cioè se tu sei magari sproporzionato, ma fai una routine che fai, minchia...
Questo è finito.
No.
Minchia.
Questo è finito.
Sapete che forse l'ho utilizzato per una mia collezione di vestiti, lui?
Ma che collezione?
Ho fatto una collezione di vestiti dove ho preso il suo corpo e gli ho messo la testa di un chihuahua. Oh. Un po' di anni fa, è vero?
Guarda la gamba, guarda.
Madonna.
Guarda la gamba.
Ma tu sei così?
Eh sì.
Quando... No.
Cioè, non esattamente.
Beh, scusa,
ma...
e tu...
Ci siamo allenati assieme oggi.
Sì, ma ho capito. Ma e tu potresti partecipare a Mister Olimpia?
Io sono professionista e io faccio le gare di qualifica al Mister Olimpia.
E ti mai, non sei mai riuscito ad arrivare a Mister Olimpia?
Nella mia prima gara per un punto non mi sono qualificato.
Per quello c'è speranza.
Ok, arriviamo all'aspetto venale, che è quello che interessa solo a me.
Venale proprio letteralmente.
Sì, esatto.
Delle vene.
Sì.
Quanto sangue hai?
dicevamo prima, probabilmente una delle persone con più sangue nel corpo al mondo.
Perché? Ah, perché il muscolo ha bisogno di più
non
sangue.
Non è grasso, è 130 kg di sangue.
Cioè, è un sacrificio. Una cosa che io non ho mai capito, per esempio, un altro sport, i lottatori italiani che non competono in UFC si fanno dare una fraccata di mazzate per guadagnare quando va bene, quando proprio il monte premi massimo, la cintura è, sono 10.000 euro per farti fracassare di mazzate e arrivare a 40 anni che non riesci a mettere la
Questo
giacca.
Questo dimostra quanto si faccia per
persone. No, la domanda è, cioè, come il sostentamento del tuo lavoro, da cosa hai dato?
Da professionista io ho uno sponsor, uh-huh, e un qualcosa me lo dà il mio sponsor, che per essere nel mondo dello sport a alto livello non è nulla.
Certo.
Però nel mio mondo è parecchio.
Certo.
Perché io fortunatamente ho lo sponsor più grosso in Europa alle spalle, da 5 anni mi dà una grossa mano. Non è un professionismo che ti permette di sopravvivere. Cioè non è, io ho allenato ragazzi di basket che giocavano in A2 e già si potevano sostenere. Con cifre non esagerate, però
è una
4-5.000, 6.000 euro al mese, comunque. Beh, li porti a casa. Un certo. Giocatore di Serie B di calcio magari piglia 300.000 euro all'anno.
Certo.
Il Mister Olimpia piglia 400.000 euro di montepremi.
Il
Mister Olimpia.
Al massimo, del top. Del top.
Neanche io pensavo 3 milioni.
No, 400.000 dollari vinci.
Però dopo a cascata ti arriveranno un sacco di sponsor.
Esatto, devi lavorare sulla tua immagine. Cioè quello che io non vivo di bodybuilding, io faccio il consulente poi fitness.
Certo.
Io tramite la mia immagine,
certo,
ho la mia clientela, la mia...
Diciamo l'avvento del digitale ha agevolato un sacco le persone come voi. Cioè le persone che fanno il vostro lavoro come voi, sembrava.
Ma anche
cosa...
noi, nel senso,
sì,
lavorando
tutti
nell'immagine.
Ma soprattutto secondo me le persone del fitness, perché sempre di più hanno degli strumenti. Io ho degli amici che fanno queste cose qua, un amico che partecipa a gare, fa le cose e vende le schede online, che cazzo ne so, è diventato brand ambassador di Nike, cioè, quindi inizia a fare gli allenamenti. Poi durante la quarantena, figurati, tutte queste persone hanno lavorato un sacco.
Il 99% della mia clientela arriva da Instagram. Completamente. Sì. Contatti su Instagram o le aziende che mi contattano per essere sponsorizzato, eccetera.
Cazzo,
eccetera.
Però che barboni quelli di Mister Olimpia, raga.
Beh, bisogna arrangiarsi, lo dicevamo anche l'altro giorno sull'industria musicale. In Italia a quanto pare non gira tanto grano.
No, ma Mister Olimpia è in America.
Ah sì, però
non è un mercato così grosso.
Ma c'è stato un periodo in cui era più grosso?
Gli anni 90.
Gli anni 90 è stato top. Quanto vincevi negli anni 90 uguale?
Non era tanto il monte prima, i contratti poi
che ti arrivavano, era incredibile.
Ronnie Coleman era un uomo che guadagnava 6-7 milioni di dollari all'anno. Quando sono quelle cifre cominciano a essere, però di Ronnie Coleman c'è stato uno.
E ti faccio una domanda, secondo te l'avvento del CrossFit ha un po' portato via interesse verso... Perché il CrossFit è una cosa totalmente diversa, perché c'è la prestazione al momento, fanno le gare, io conosco, c'è uno fortissimo di CrossFit, non mi viene il nome, cacchio.
Guarda Ronnie Coleman, guarda la pienezza.
Ma che occhiali.
Gli anni 90.
È veramente anni 90.
Era contentissimo.
Il CrossFit secondo te ha rubato un po' di interesse rispetto, perché effettivamente nel CrossFit le gare devi fare gli esercizi, devi far vedere una certa, cioè la prestazione proprio fisica al momento, dove puoi far vedere cosa hai dato durante la preparazione. Cioè secondo te ha tolto un po'?
A livello commerciale tantissimo, tanto. Perché il CrossFit con la Reebok ha monopolizzato ad esempio la fiera del fitness di Rimini, che era l'unico evento nostro italiano. Se tu andavi in fiera del fitness negli ultimi 3 anni, la Reebok aveva 4 padiglioni tutti suoi, dove si faceva solo CrossFit. In realtà sono due cose troppo diverse per andare in competizione, perché l'aspetto prestazionale del bodybuilding non c'è. Cioè la ragazza che vuole avere il gluteo alto, se va a fare crossfit, sbaglia, perché non è quella la finalità dello sport. Deve andare in palestra e allenarsi con i pesi.
Certo.
Uguale invece il ragazzo che vuole fare 400 kg di stacco, non deve fare bodybuilding, certo, va a fare crossfit.
Certo.
Però siccome queste distinzioni non ci sono, perché il bodybuilding non ha un promotore di questo sport, qualcuno che ne parli?
Però non pensi perché sia collegato a dei retaggi e a delle radici che appartengono, come dicevamo, agli anni 90, in qualche modo ha passato il suo tempo? Lo dico, cioè, senza condizione di causa.
Sta tornando in hype dal 2015, sta rinascendo.
Sì, però con le categorie estetiche, non con noi.
Cosa vuol dire?
Che sono nate le categorie, come nelle donne si chiamano bikini, che sono i fisici più fitness, non estremi, e negli uomini men physique, che sono quei ragazzi che reggono col costume.
E cosa significa?
Che non fai vedere le gambe.
Che non fai vedere le gambe, hanno pose non muscolari e dovrebbero riprendere quello che è.
Perché sono fisici un po' più naturali, mi viene da dire?
Questo è mio amico Giuseppe.
Ah, vuol dire quello?
Sono un fisico meno estremo, meno muscolare, più raggiungibile.
Sì.
Allora commercialmente ovviamente un fisico più raggiungibile spinge di più.
Forse sono cambiati i canoni estetici.
Ma cambieranno.
Beh, cioè, certo, sì, poi tutto torna. Ti è mai venuta idea di buttarti su quelle competizioni lì o di fare crossfit perché vedevi che il vento andava in quella direzione?
Piuttosto mi suicido.
Okay. Un integralista, quindi, giusto?
Ma poi perché dovresti perdere 30... No, 40, 50... Oh, 50 kg.
Beh, nel crossfit poi è tanto mobilità, no?
Muoio d'infarto io.
Abbiamo fatto 500 metri prima, probabilmente era un workout.
Stavo morendo.
Sì. Se tu non fai metabolico,
no.
Zero.
Beh, devi mettere su massa.
Anche perché io di mio ho un metabolismo velocissimo, io mangio 4-5 mila calorie al giorno e non ingrasso.
Minchia.
Se mi metto a fare anche quello sparisco, perdo 10 kg in un mese.
Minchia.
È una dicevamo, tu...
Io nasco magro,
Nasci magro. Ma hai una foto di te, esatto, da giovane?
Vediamo, Andrea Presti giovane.
Sei tu?
Sono io.
Quanto tempo?
Sei tu quello lì?
Distanza?
10 anni.
Beh, questa foto mi dà speranza.
Ma io penso che tutti vorrebbero avere un fisico un po' più, no, non dico muscoloso, però un po' più in forma. C'è la tartaruga, penso che non faccia schifo a nessun uomo.
Ma no, non so. Martin, secondo me, è la posizione più interessante riguardo a questa cosa.
Beh, il vostro corpo è un tempio, il mio è uno squat.
È stato occupato. È stato occupato da...
Sì, io mi abito, però.
Sei pronto a lasciarlo lì, tipo sacco di patate?
Sì, so che...
No, cioè... però è vero, effettivamente si può dire che sì, vabbè.
È di passaggio il corpo.
Però devo dire, personalmente io così non ce la... Cioè, non...
Ma così non è estetico, ma sono io il primo a dirlo.
Sì, no, ma non per estetico, cioè è proprio, cazzo, è faticoso. Cioè,
non è estetico.
No, infatti il più bel complimento che puoi fare a un bodybuilder è: sei troppo grosso, o che schifo. Se mi dici che sono bello, vuol dire che sono piccolo. Non va bene.
Non ci sta. Che schifo, sì. Andrea.
Boh, grazie.
Cosa hai combinato?
Hai fatto un casino, Andrea.
Ma infatti i tuoi conoscenti hanno visto... C'è qualcuno che non ha visto il progresso e ti ha visto direttamente a 10 anni di distanza cambiato?
Sì, io non ho visto mia madre per qualche anno e quando mi ha visto è rimasta spaventata.
Sì. Però è una soddisfazione.
Per lei non tanto,
no, okay.
Per me è un po' di più.
Per te hai detto,
per esempio, le persone mi stanno vicino, questa roba non la notano più.
Vabbè,
per
loro, ovvio, certo.
Entra la normalità, sì, noi sì. Non ti vediamo più così grosso. Infatti, rimangono scioccati quando vedono la reazione magari degli altri.
Dico, ma come? Andrea?
Ma perché batteva la faccia?
Sì, sì, sì.
No, è normale.
Per strada guardavano, ti guardavano tutti.
Che tra l'altro, essere guardato in palestra, se mi guardano anche in palestra è grave.
In palestra ti guardavano tutti.
Dovrebbe essere il mio ambiente la palestra, teoricamente.
Certo. Ti trattavano anche male? Ci hanno trattato malissimo, io lo ripeto. Tu Martino invece sei interessato a questo ambiente?
Ci sono in mezzo, insomma. Dove vado?
No, vabbè, non sei in mezzo dei bodybuilder. Hai un bodybuilder alla tua sinistra. Cosa avresti mai voluto chiedere a un bodybuilder?
Ah, non saprei, francamente. Cioè...
Perché io non so se sono pazzo io.
Come stai?
Non so se sono pazzo io sì, probabilmente sono pazzo io. Ma tu sei una delle poche persone al mondo che è come te. E questa cosa mi emoziona tantissimo.
Perché
mentre...
è unico, tu dici.
Sì, è palesemente unico.
Cioè, tu sei affascinato dal fatto che diventi qualcosa di unico. Cioè, voglio capire.
Sì, perché è speciale, capito? È uno di mille a esagerare, ma è esagerarissimo, no? Mille.
Tipo una litografia, capito? Numerata.
Su 7 miliardi, lui mm-hmm. è uno di mille. Ed è difficile entrare tra quelli. E questa è una roba che rispetto tantissimo. Io ho pagato l'uomo più forte al mondo, quello che ha staccato 500 kg, non il nuovo.
In che senso?
Non...
Eddie Hall.
Esatto. L'hai Eddie pagato? Hall, perché c'è un sito che ti permette di farti fare dei saluti. Da...
No!
Gli ho pagato per mandarmi un video motivazionale, c'è lui. E ti giuro, è stata una delle cose più emozionanti. Perché questo ha sollevato 500 kg da terra e non l'ha mai fatto nessun essere vivente prima di lui.
No, invece volevo capire il rapporto, il tuo rapporto con il mostrare le fragilità. Cioè, ti chiedo, è una cagata magari, però il fatto di esserti costruito, diciamo, una corazza a tutti gli effetti, no? Secondo te questo sport ti porta anche a reprimere tutta una parte emotiva o è uno stereotipo e tendenzialmente c'è... Cioè, se guardi Bambi piangi davanti a tutti, non te ne frega niente.
È proprio così. Non con Bambi, però in certe situazioni molto private piango come un bambino. Nel vedere un video, nel sentire una canzone, nel vedere un'immagine che mi tocca. Da fuori sicuramente non si pensa, non si vede. Cioè, io vengo considerato una persona molto fredda, molto distaccata, ma perché questo sport ti porta a essere così. Anche perché rinuncia a tanta socialità,
certo.
Sicuramente. Però invece mi sono accorto questo più nel tempo, perché non sono più un ragazzino, che magari invece mi emozionano delle robe banalissime. Cioè, tipo, mia madre lavora con i bambini sordomuti. Mm-hmm. Lavora in alcune scuole, fa insegnanti di sostegno. Quando mi è capitato di stare a contatto con loro, mi arrivano delle robe che non... delle emozioni strane che faccio anche fatica magari a riconoscere, perché sono tanto tempo che non ho. Perché comunque, ripeto... aspetti positivi, aspetti negativi, sei molto concentrato su te stesso, sei molto concentrato su un aspetto estremamente superficiale.
Chiaro.
Soprattutto in età giovanile, quando vuoi vedere solo i muscoli. Cioè, te piacciono i muscoli, non vuoi vedere nient'altro che i muscoli. Quando poi cresci, a meno che tu non sia veramente un automa, sia un mezzo, scusate, cresci anche di testa.
Certo.
Cioè, prima, adesso quando vedo un ragazzino che entra in palestra, non riesco a non correggerlo se fa un esercizio sbagliato. Una volta io preparavo la gara, avevo la mia gara, poteva ammazzarsi uno sotto la panca piano, io non lo guardavo neanche. Adesso è come se avessi una responsabilità, perché se posso far evitare al ragazzino giovane di fare gli errori che ho fatto io, ne ho fatti purtroppo tanti, sono felice. E questo dovrebbe essere la mentalità che fa progredire questo sport. Se questo sport vuole fare un gradino verso l'alto, deve aprirsi al pubblico. Deve essere sincero nel parlare di certe tematiche, ma deve essere anche un pochino aperto nel parlare del bello che c'è in sto sport, perché sto sport ha tanti aspetti belli. Comunque è uno sport che, se fatto in un certo modo, ti fa stare in salute. Ti alleni giornalmente, mangi bene, non dovresti fumare, non dovresti bere. Quindi non vedo perché ci debba essere questo distacco. Questa cosa da ragazzino magari non la vedi. Quando diventi un po' più adulto hai questa pseudo responsabilità verso l'esterno.
Cosa pensi che farai quando la tua carriera arriverà al termine? Cioè, è una cosa che vivi con paura?
Beh, togliermi ora come ora il bodybuilding sarebbe un trauma grosso. Ad esempio, io ho avuto un infortunio grosso 6 mesi fa, e risolvibile, però in quel momento hai un flash di... E se poi non recupero più la gamba? Cioè, domani cosa faccio? Domani come passo le mie giornate? Perché io mi alzo tutte le mattine e dico: oggi non è lunedì, oggi è il giorno delle gambe. Oggi non è martedì, oggi è il giorno del petto. Cioè, io riconosco la giornata dal tipo di allenamento che vado a fare. Cioè, veramente io amo questo sport, ma amo tutti i suoi risvolti, negativi, positivi, il fatto che ho...
Ma ti è mai capitato quindi di fare un ragionamento e dire, valutare cosa fare dopo?
Mi sto costruendo una strada parallela. Non sono riuscito a farlo da subito, lo sto facendo da ora, ma la mia attività di consulente, il fatto di avere la proprietà di una palestra e...
Cioè, quindi comunque rimanere nel mondo del fit, cioè di abbandonarlo e fare una roba tipo, non lo so, vai...
No, perché ho la fortuna di avere nel mio lavoro la mia passione, che penso che sia la soddisfazione più grossa che un essere umano può avere.
Tu sei uno... Posso dire una cosa che ho notato, che un po', devo dire, dopo un po', non riesco,
puoi.
Non riesco a relazionarmi con
le persone.
Quello in generale è un problema io, ma un po' di più con gli appassionati di fitness in generale, non solo i bodybuilder, è che cazzo parlano solo di fitness.
Beh, qui ti abbiamo costretto, Andrea.
Beh, sì,
cioè, non ti abbiamo fatto domande di nessun altro tipo.
Sì, non era un trabocchetto. No, però tu per arrivare a questa cosa.
Tu hai...
Vedi, è vero, era una...
No, beh.
Però è anche vero che quando le persone ti vedono ti parlano solo di quello.
È vero, anche perché stavo pensando cosa gli dico dopo e volevo chiedere dei consigli sui miei pettorali.
Perché lo porti sul tuo corpo, è quello, mentre il calciatore non ti mostra.
Il problema è, se tu vedi un ciclista in maglietta e jeans, non sai che fa il ciclista. Non gli parli di ciclismo.
Tu hai l'armatura e si vede
che
sei.
Io mi porto addosso la mia vita. Cioè io la mia vita ce l'ho addosso e gli occhi di tutti. Sì, mi scambiano ogni tanto per un giocatore di football, qualcuno per un...
wrestler.
Nuotatore.
Nuotatore. Metti
perché le spalle, le spalle, nuotatore.
Metti me in acqua, tipo... morto. Però io mi porto addosso i segni del mio sport. Sì, può essere un pugile, vedi uno col naso,
col naso così che, esatto, che si schiaccia.
Quello è il problema, che se uno si avvicina a me di cosa mi parli? Devo stare a dieta, vorrei cominciare a allenarmi, ho provato,
beh,
a fare
tipo
questo.
I Pokémon ti piacciono?
Sono appassionato di manga, ma non di Pokémon.
Manga? Ah. Infatti passioni extra, tempo libero, manga.
Sì, io TV... fumetti. Da piccolo
tipo Berserk,
bellissimo.
Cazzo, sai perché? E quello forse aiuta anche nel tuo mestiere, perché ci sono un sacco di corpi.
Sì,
fanno un sacco di anche che non so, Dragon Ball.
Fanatici dell'aspetto muscolare. Io leggevo Spawn, se lo conoscevo.
Certo, Spawn, cazzo.
Spawn è
non so cosa sia.
Non è Marvel, penso sia.
No, ma
si scrive Spawn?
Il ideatore Todd McFarlane, se non mi sbaglio.
È McFarlane, no, sì.
Quello
poi...
è Spoon.
Perfetto. Che strano fumetto. Cos'è? Come si scrive Spawn?
Spavn.
Spawn.
Come fichissimo. Sì, beh, allora, infatti tutti i bambini crescono col supereroe che ha un fisico della Madonna. Devo ammettere che... tu, Martin, ti ricordi che in casa nostra c'erano questi semini... sulla dispensa.
Stai parlando
vuoi tirare fuori un trauma infantile?
No, quello che ha scatenato tutto. Anche tu avrai avuto qualcosa che ti ha scatenato.
Veramente si chiuderà con un no comment. Però
dei semini?
C'erano dei semini sulla dispensa con sopra Arnold che flexava i muscoli. Erano semini sotto miele. E pensavo, se li mangio divento come quello che è nell'etichetta. Questo qui avrò avuto 5 anni. Io li chiamavo i semini muscolosi.
Ah,
e
sì.
Mi mettevo allo specchio, mi guardavo e dicevo, sono i semini muscolosi. E
invece ingrassavi e basta.
Quello, sì, perché era miele e semi. E quella è stata la cosa scatenante. I semini muscolosi per me. Tutti credo abbiano quella sorta di epifania.
Si è guadagnato il simbolo, no?
Beh, tu li vedevi i semini muscolosi? O...
Dici che era nella mia testa? Cioè... invece per te, Andrea, sì, c'è stato
confermo esistevano.
Sì, cioè, c'è stato un motivo scatenante, un modello. Arnold, non so. Per me è stato Arnold.
No, io sono nato in palestra perché i miei genitori avevano una palestra. E io vedevo questa gente grossa e mi girava sempre intorno. Io ho fatto judo tanti anni.
Quindi c'è proprio quasi una discendenza.
In realtà io ho fatto 15 anni di judo e mio padre era il mio maestro.
Judo proprio, ok.
Minchia.
E mio padre odiava il culturismo. Però a livello di business doveva inserirlo, perché una palestra non poteva vivere solo col judo. E infatti lui... si offese tantissimo quando a 14-15 anni io cominciavo a guardare più la palestra che il tatami. Combattere, che tra l'altro non ero neanche malvagissimo, non mi piaceva, però io avevo sto fascino verso sta gente grossa. È stata quella un po' e poi anche per il fatto che mio padre mi stava un po' sulle balle in certi momenti, quindi per fare torto a lui.
Certo. Vedi, guarda cosa hai combinato. Beh,
grazie,
proprio. E poi è vero, dicevi che guardavi le persone grosse, credo che sia quello il motivo scatenante. Non so se.
No, ma io ero malato, cioè io andavo 2 ore prima in palestra, mangiavo in palestra, guardavo la gente che si allenava e poi me ne andavo io.
Vedi?
Sai, io mentre ti faccio una domanda.
Wow.
Il corpo del guerriero è la sua fortezza. Fuori della fortezza ci sono i rospi che vogliono entrare, ma non possono entrare fin tanto che il guerriero è nella sua fortezza. Quando possono entrare i rospi?
Urco. È tosta. Non so.
Noi non. se può aiutare, noi non siamo stati capaci di rispondere correttamente.
Neanche io.
Non ci provi neanche?
No, perché non riesco a figurare proprio la...
Tutta
l'immagine. Cioè faccio fatica proprio a immaginare di essere la figura che tu hai detto e non so chi figurare come queste persone che mi dovrebbero, queste persone o queste
entità
che mi dovessero chiedere quando posso entrare. Forse perché sono ancora troppo alienato nella mia figura, forse perché sono ancora troppo immerso in quello che devo fare.
Beh, tu cosa gli risponderesti ai rospi se ti, cioè se avessi delle entità che vogliono entrare
in questo momento? Mai.
È la risposta giusta. Vedi, hai risposto.
È la risposta del guerriero.
Sì.
Sei un guerriero.
Questo era un quesito che ponevano ai guerrieri Shaolin per fare
monaci Shaolin
per permettergli di essere monaci Shaolin. E tu hai passato il test.
Wow.
Questo non possiamo spoilerarlo perché l'abbiamo fatto. È una domanda che abbiamo fatto.
No, io lo sdoganerei perché mi stanno rompendo troppi coglioni. Sì.
Hai un messaggio da mandare? Non devi. Però se hai un messaggio che ti piacerebbe mandare.
Ma in realtà il messaggio è, penso sia un po' quello che ho detto in tutta sta intervista. Comunque, non so come dire, è una sorta di rapporto abbastanza conflittuale quello col mio sport. Però credo che lo sia verso tutte le forme di amore potenti, non so, cioè non c'è un amore che è solo positivo, cioè ha degli aspetti che comunque dei risvolti che devi saper gestire, in cui devi trovare un equilibrio, in cui devi mediare, essere un buon mediatore tra quello che ti porta a fare una passione sfrenata e quello che invece magari ogni tanto andrebbe fatto per una questione di etica, di morale, della cosa giusta da fare, insomma. Mi piacerebbe che la gente si aprisse un po' di più a questo sport, mi piacerebbe che la gente provasse a dedicarsi un pochettino di più. Non tanto per una questione estetica, perché domani voglio entrare in palestra e vedere tutta gente con un fisico migliore, ma perché lo vedo uno sport con dei risvolti meravigliosi, dove devi avere la fortuna, come in tutti gli sport, di trovare qualcuno all'inizio che ti guidi in maniera intelligente, ma uno sport che ti regala tanto. Non ti dico che ti ridà ciò che tu gli dai, perché non sarebbe vero, perché devi essere disposto a dare molto di più magari di quello che ricevi, però è uno sport che ti dà veramente la capacità di sapere apprezzare dei piccoli aspetti che fin quando non te ne privi non hai la capacità di comprendere. Tanto ti dà, tanto ti toglie, scusatemi, forse non ti ridà tutto, però ti insegna veramente tanto.
Parla della vita, in pratica.
Sì, sì. E in generale possiamo dire che tutti i sogni...
diventano realtà.
No! Tutti i sogni non avranno mai il sapore che ti aspettavi.
Grazie mille, Andrea, per essere
grazie
venuto
mille.
Da noi.
Grazie a voi.
È stata una bellissima chiacchiera qui a Muschio Selvaggio, dagli studi di Milano. Duomo, fatevi sentire! Devi lavorare sulle braccia anche, eh? Adesso anch'io sono inflaccidito, però... Cioè...
Non fare body shaming.
Hai fede?
Eh? Vai.
La most muscular, Martin?
Sì, ma guarda che addome, vaffanculo. Guarda qua.